Riprendiamo, ecco, il nostro cammino. Abbiamo visto le prime due ribellioni, la ribellione presso il Mar Rosso, dove abbiamo citato i fatti raccontati dall'Esodo, il capitolo 14. Poi abbiamo visto anche la seconda ribellione, quella della manna, quella delle quaglie, il desiderio di saziarsi, cioè la paura che Dio mi lasci solo, che non mi dia il necessario. Ricordate che uno dei delle ansie delle persone insicuro è quella del riempire i vuoti, no? Se il Signore tu non mi riempi, allora devo riempirmi in altra maniera. Quindi il Signore dice, ma guarda che io sono con te, no, dammi la manna, dammi questo, no? Delle persone ansiose mangiano in maniera esorbitante, anche per come, a volte rimangono anche magrissimi. Dice, ma dove li metti tutta sta roba qui? No, però io conosco persone che un filo, e dico, se io mangiassi tutto quello che mangia questo, peserei 145 kg, ma per dire, però, che cos'è in fondo? La ricerca del cibo, la ricerca della soddisfazione è dover ricolmare qualche vuoto, no? Ho dei vuoti dentro e devo in qualche maniera riempirli, perché non sono riuscito a trovare una serenità di fondo che riempie i miei vuoti in maniera diversa. Ricordate qual è il senso del digiuno cristiano, no? Il digiuno cristiano non è mi flagello, mi macero perché così dimostro la mia palestra spirituale di essere bravo, non ha niente a che vedere, cioè è dire, Signore, l'unico di cui non posso fare a meno, quindi che riempie i miei vuoti, sei tu, e quindi per un po' di tempo posso perfino fare a meno del cibo, posso scegliere solo l'essenziale. Ecco qui la Madonna chiede pane e acqua, che non è perché il pane è fatto molto bene, l'acqua no, è il simbolo, ricordate che cosa ha dato Dio a Elia per attraversare il deserto, pane e acqua, cioè l'essenziale per la vita. E dunque è questo il necessario che lui ti dà. Allora dire, Signore, guarda, io posso fare a meno di tutto ma non di te. Questo è il senso del digiuno cristiano. Quindi è una specie di libertà dal cordone ombelicale che ci nutre, no? Il bisogno di sentirsi continuamente sostenuto, perché sennò, capite, è proprio questo. E questo è il senso, non è altro, se no il nostro rischio è quello di farlo diventare una specie di palestra per farsi muscoli spirituali. Non ha niente a che vedere con questo. E allora cosa succede? Siamo al versetto 16 e arriveremo fino al versetto 31, se non sbaglio, sì, esattamente. E allora, anche qui, vedete, sarà sempre al presente il verbo, perché per dire, quello che noi, che i nostri padri hanno fatto, ricordiamo che siamo nella festa del Kippur, la festa in cui tutto Israele dice, Signore, noi abbiamo peccato, noi continuiamo a sbagliare, noi siamo ostinati, non facciamo fretta di dire, colpa dei miei padri, se mio nonno non avesse fatto questo, se Adamo non avesse mangiato il frutto proibito, adesso noi siamo Adamo, noi siamo in questa situazione, ecco perché è al presente, è quello che viene chiamato dal punto di vista letterario presente storico. Cioè è il presente, che vuol dire questa situazione non è di una volta, continua. Cioè noi siamo eredi di questa situazione di disordine. Non posso dire che mia nonna ha sbagliato. Certo ha sbagliato lei, ma io continuo a sbagliare. E se so che lei ha sbagliato, perché io continuo a sbagliare? Perché sono un asino anch'io, capite? È lì il discorso, no? Perché è facile mettersi lì a fare il mea culpa sul petto degli altri, ma bisogna cominciare a farlo su di noi. E quindi questo salmo ti porta, quindi cosa fa? Diventano gelosi di Mosè nell'accampamento. E qui che cosa si tratta? Qual è il peccato che viene presentato? È la ribellione di Datan e di Abiron, ed è una ribellione che si trova al capitolo 16 del libro dei numeri, andate a vederlo se volete saperlo, questa ribellione. Quindi diventano gelosi di Mosè nell'accampamento. Ma chi è questo Mosè? Chi gli ha detto che Dio gli ha parlato? Sarà mica solo lui a cui gli ha parlato Dio? Perché noi siamo così diversi da lui? Possibile? No, capite, quando uno comincia a non riconoscere e quindi in qualche maniera comincia a fare i confronti, no? Ricordate che i confronti sono micidiali. Perché? Ma perché in realtà è una specie di sfida a Dio, per dire, vedi, tu preferisci lui a me, ma Dio preferisce tutti, nel senso che ricordatevi che il fare differenze di persone è giustizia, perché le persone sono diverse. A un bambino di un anno non posso dargli dei piatti ricercati per gente sopraffina, che magari non ha neanche poi la capacità di digerirli. Quindi devo dargli ciò che bisogna per un anno. Il risotto è una cosa buona, anzi oggi abbiamo mangiato risotto, era buono, ma datelo a un neonato, questo soffoca, muore. Ma non è colpa del neonato, è colpa della mia stupidità che glielo dà. Quindi che cos'è la differenza di ognuno? E Dio usa differenze perché ci ama in modo singolare. Ed è per questo che l'amore è qualcosa di singolare, no? In ogni comunità, ma in ogni famiglia, la mamma non ama, che so, il Carletto come la Lucia, come la Giuditta, come il Luigino, perché ognuno è se stesso, no? E allora, se tu li metti tutti sullo stesso piano, li tratti come se fossero tutti il Carletto, ma non sono uguali, perché pur essendo quattro figli dello stesso padre e della stessa madre, in realtà hanno delle esigenze diverse, dei modi di essere diversi, per cui se uno lo prendi di punta, questo non ti dà niente, l'altro invece se non lo scuoti un po', non farà un tubo, quindi ognuno ha il suo modo, poi con questo devi essere paziente, con l'altro devi scuoterlo, con l'altro devi... Allora non si può dire, ah ma lui, la mamma è ingiusta perché a lei fa così, a lui fa cos'ha, capite? Quando noi facciamo così e cominciamo a fare i confronti, in quel momento facciamo l'errore della Rivoluzione Francese, no? L'egalité. Che cos'è? Rendere tutti uguali, non siamo uguali, per cui le teste che sporgono le tagliamo, no? Sono troppo alti, tutti, la ghigliottina, quindi quelli che sono diversi li rendiamo, questo è il più grosso errore, giustizia, ricordatevi, che è dare a ciascuno il suo, non a dare tutti uguali. L'uguale dignità non è il dire l'uguaglianza tra le persone, perché se non siamo uguali, siamo diversi, no?
Possiamo tutti uguali, potremmo attraversare
dei momenti anche diversi, perché poi la vita è diversa, no? E mi ricordo che avevo qui un membro del foyer che dice: però tu padre mangi questo, vai, ti vuoi, ti do anche le mie pillole della pressione, così mangi tutto quello che mangio io, tutte le pillole, quelle del cuore, quelle della pressione, ti do tutto, capisci? Perché ognuno ha un'esigenza diversa, tu non se mangio certe cose il mio stomaco si ribella, per cui devo... E poi che ognuno però ha i suoi, capite? Per dire, questa differenza che non è un dire tu sei più bello di me, ma siamo uno diverso dall'altro. È riconoscere la nostra unicità, riconoscere la nostra originalità. Dio non ha fatto i doppioni. E un mio amico, vescovo ormai emerito, diceva: io ringrazio sempre il Signore che quando mi ha creato ha buttato via lo stampino, ecco. Non siamo fatti in serie, no? Con lo stampino, ta, 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 ta. No, siamo unici, irrepetibili. E dunque ecco questa lamentela, no? Gelosi di Mosè nell'accampamento, di Aronne, il santo di Yahweh. Allora si apre la terra contro questi qui che erano gelosi, che cominciano a gridare contro l'uno e contro l'altro, e inghiotte Datan. Come il gruppo di Abiram, cioè i due che istigavano il popolo, ma chi credono di essere questi qui, ma chi li ha messi, e poi perché Dio non ha parlato anche a noi, eccetera, eccetera, no? E divampa il fuoco nel loro gruppo, e la fiamma divora gli empi, cioè i Reshaim, ancora una volta, gli empi che sono quelli che, anziché fidarsi di Dio, cercano i loro idoli, cercano un Dio che dà loro sicurezza, non un Dio che dà loro responsabilità, capite? Gli idoli ti danno sicurezza, perché tu li preghi e loro ti mandano giù le grazie, ma il nostro Dio non è così, non è il Dio sicurezza, è il Dio padre, il quale tu lo preghi e lui dice: no, questo non te lo do perché non ti fa bene. E quindi ecco la preghiera non esaudita, perché stai chiedendo una cosa che in realtà ti ricade addosso. Allora ecco i Reshaim, invece sono quelli che si attaccano all'idolo, no? E l'idolo cos'è? Una specie di sicurezza, è la zampa di coniglio, capite? È l'oroscopo che mi dice cosa devo fare domani, è l'andare dal cartomante per farmi dire se la mia vita andrà bene o andrà male, ma sicuramente se fai questo andrà male, di male in peggio, però i Reshaim fanno un vitello in Horeb, e qui siamo all'adorazione del vitello d'oro, quindi siamo al quarto peccato, che in fondo guardate che questi peccati sono i peccati che facciamo sempre anche noi, no? E fanno un vitello in Horeb, quindi nella zona dell'Horeb, e si prostrano a un'immagine fusa. E qui cosa fanno? Ecco qui il grande errore: scambiano la loro gloria, cioè Dio, fanno diventare Dio chi? Scambiano la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Ecco, guardano qui, Dio non mangia erba, no? Il toro sì. E in realtà guardate che il toro, loro venivano dall'Egitto, c'era il famoso bue Apis, che era il simbolo della forza, della divinità, e quindi le corna potenti che distruggono. Il nostro Dio non è un toro, il nostro Dio è un padre, fin dall'antichità, se voi leggete la Bibbia, non si parla ancora di Dio che è padre, ma da quello che fa si capisce che lo è già, capite? Non c'è bisogno che uno dica è padre, ma capisco dopo che è padre, guardando che cosa ha fatto, no? Faccio un esempio, se volete, banale, per dire come anche gli apostoli hanno riletto tutta la loro esperienza dopo. Immaginate che io sia un bambino che vive con una persona molto buona che mi ha preso in casa sua, mi fa crescere, mi manda a scuola, mi accudisce, eccetera, eccetera, e beh, dico, vabbè, veramente bravo, io gli voglio bene, ma no, non so bene, è una persona che mi ha preso in casa così. E quindi mi ha preso a voler bene, si occupa di me. Poi a un certo punto questa persona muore e io, scartabellando tra le carte, c'è una lettera con scritto: questa lettera è per te. Io apro e dico: quando leggerai questa lettera saprai che io sono tuo padre. Capite che questa ultima rivelazione dà luce a tutto quello che è accaduto prima. Cioè, ma io ho capito che era mio padre prima, dopo c'è soltanto un nome che devo dare. Ma ciò che lui ha fatto era già un'opera di padre, non so se mi sono reso conto. Cioè gli ebrei hanno vissuto questa esperienza, questo Dio che si occupa di me, che è il Dio vicino, il Dio presente, il Dio che perdona, il Dio paziente, il Dio che mi accompagna, che mi fa attraversare il deserto. Alla fine, quando noi arriviamo già ai profeti, qualcuno dice: non c'è nessuno che sia come te un padre, cominciano. Poi arriva Gesù e dice: ma guarda, è proprio padre, ma non solo tanto il padre mio. Ricordate l'ultima rivelazione? Gesù arriva quando? Dopo la risurrezione, alla Maddalena. Va dai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro. Quindi siamo diventati tutti fratelli. Dio mio e Dio vostro. Quindi ecco la famiglia di Dio ricostruita. Voi eravate stranieri, ospiti, dice San Paolo, e adesso siete diventati tutti unica famiglia. Siete addirittura figli di Dio, figli ed eredi, quindi non soltanto dei figli chiamati così, no, ma che ereditano la sua stessa vita. Ecco allora che invece cosa facciamo noi? Scambiamo spesso Dio con qualcosa che è comodo, scambiamo il nostro Dio con le nostre devozioni, come se Dio fosse l'elenco di tutte le devozioni. Mi sento più protetto dal far la coroncina della Santa Faustina Kowalska, che dal rimanere sotto lo sguardo di Dio tutto il giorno e tutta la notte dicendo: Signore, sto facendo la tua volontà in quello che sto. Ma se non ho fatto la coroncina mi sento scoperto, è come se mi mancasse qualcosa. Cioè, è Dio che ti protegge o la coroncina? Capite? Mi ricordo che era un tale, quando era stato San Giovanni, aveva il confessionale della chiesa sulla sinistra della navata. E il mio confessore aveva, come secondo i moderni, no? Con i vetri, avevano i vetri un po' oscurati, io vedevo fuori chi passava, eccetera. C'era uno che entrava al mattino presto, io dentro in confessionale e confessavo dalle 6 fino alle 8, grosso modo, se non celebravo la messa alle 7, ero dentro a confessare, c'era gente che andava, veniva, gente che andava in ufficio, magari approfittava perché vedeva dentro un prete in confessionale. E mi ricordo che c'era uno che entrava, lo vedevo entrare alla porta della chiesa e cominciava a fare un segno di croce, poi dopo vedi che faceva il secondo, poi ne faceva il terzo, una volta ho contato 13 segni di croce. E poi un giorno gli ho detto: Forse stamattina ne ha dimenticato uno. Ah sì? Perché alla fine, ma cosa aggiunge? Cioè il nostro rischio, perché io continuo a rifare perché magari non l'ho fatto bene prima. Potresti passare tutte le 24 ore a fare segni di croce, perché, ma non è il segno di croce che ti salva, è Gesù, è l'amore di Dio, non sono le cose, non sono i gesti che fai, no? Il nostro rischio è questo, di attaccarci ai gesti di fede scambiandoli per l'incontro col Signore, no? Un conto è la fede, un conto sono i segni esterni della fede. Se io istruisco bene un gorilla, può anche lui mettersi lì a fare un bel segno di croce. Ma ha fatto bene, ma un gorilla rimane, e gorilla era, no? Ci ho spiegato, ecco. Ecco, allora questo rischio di cadere nell'idolatria, che è un rischio nostro, avere il nostro vitello d'oro, la nostra sicurezza. E quindi scambiano la gloria, dimenticarono Dio che li aveva salvati, che fece cose grandi in Egitto, prodigi nella terra di Cam. Quindi, la terra di Cam è sempre l'Egitto, no? E quindi, guarda, da una parte si attaccano più alle loro sicurezze, l'idolo ti dà sicurezza, piuttosto che affidarsi a Dio, il quale ti dà giorno per giorno la certezza di essere amato. Non ti dà la polizza d'assicurazione, ma la polizza d'assicurazione è Lui. Tu dici, guarda che io mi prendo cura di te. Tu non ti preoccupare, ma noi vorremmo una fede polizza d'assicurazione. E l'idolatria ti dà questo. Tu hai stipulato, adesso che ho scelto Gesù Cristo tutto va bene. Perché col cavolo va bene, no? Anzi, Gesù Cristo, guarda com'è andato bene, Gesù l'ha messo in croce, se tu ti metti con Lui, guarda che non è che finisca in maniera diversa. Cioè Lui ha detto che sarà lo stesso. Se volete seguire me, prendete la croce e seguitemi. Quindi è questo. Quindi dimenticarono Dio che li aveva salvati, che fece cose grandi in Egitto, prodigi nella terra di Cam, cose terribili sul mare di Canna, e dice di sterminare loro, Mosè. E quindi abbiamo visto ribellione del Mar Rosso, ribellione della manna e delle quaglie, ribellione di Datan e di Abiron, adorazione del vitello d'oro, quindi sono già quattro. E poi adesso vediamo anche il quinto peccato, la mormorazione di Israele. Cosa fanno? Allora siamo... prodigi della terra di Cam, cose terribili, e dice di sterminare loro, dice Dio, dice bene, guarda, questo popolo basta, sterminiamolo. Ricordate, questa è la grande tentazione di Mosè, no? Cioè, perché Dio dice, Mosè, dai, basta, questo popolo mi ha stufato, adesso comincio da te, con te da capo. È una grande tentazione, no? E Mosè dice, no signore, uccidi me piuttosto, non uccidere questo popolo. Perché qual è la tentazione di Mosè? È la tentazione di un popolo perfetto. Siccome questo popolo è pieno di peccatori, lo distruggiamo e ne facciamo uno perfetto, dimenticando che non esiste il popolo del Mulino Bianco, non esiste la parrocchia del Mulino Bianco, non esiste la famiglia del Mulino Bianco, il lavoro del Mulino Bianco. Cioè, per cui Gesù stesso dice che esiste un campo dove c'è zizzania e grano, e devono convivere, questo è bello. Andiamo a sradicarle? No, è inutile che passi la vita a sradicare zizzania, perdi tempo. Tu passa la vita a coltivare il grano, la zizzania perderà terreno, basta. Quante volte noi passiamo tutta la nostra vita a sradicare zizzania invece che a coltivare il grano in modo tale che la zizzania perda terreno. E qui la sfida, no? Sono capaci tutti di avere un popolo perfetto, è più difficile avere un popolo dove c'è dentro gente che non è perfetta, no? Soprattutto perché noi, quando c'è da eliminare qualcuno, pensiamo sempre a qualcun altro, no? Diciamo, ma forse sono io, no? No, sono sempre gli altri. Abbiamo sempre bisogno di eliminare qualcun altro. E ricordo già, suora Elvira diceva, ricordatevi che quando puntate il dito contro qualcuno, ne avete tre di dita contro, no? Provate a puntare il dito contro qualcuno, avete tre dita contro. Uno è contro gli altri, ma tre ne hai contro te, quindi sta attento a non puntare troppo il dito contro gli altri. E quindi dice di sterminare loro, ma Mosè, suo eletto, stette sulla breccia davanti a lui, cioè disse al Signore, no Signore, non ucciderli, per far tornare la collera di Dio dal distruggere. È interessante la traduzione che ho fatto io, è tornare. In realtà se voi leggete il verbo che viene usato è il verbo shuv, che nella lingua ebraica vuol dire sia tornare che convertire. Cioè è come se Mosè convincesse il Signore alla conversione. Signore, convertiti, dai, fai dietro front, smettila, quindi torna indietro sui tuoi progetti di distruzione. E cosa fa? Quindi Dio, Mosè ha fatto questo, cioè si è messo in alto sulla rupe a dire, Signore, no, non farlo per favore, quindi convertiti, cambia la strada. E poi ecco qui allora il quinto peccato, la mormorazione di Israele. Sono i versetti che vanno dal 24 al 27. E rifiutano la terra di delizia. Ricordate, qui sono l'esplorazione della terra di Canaan, vi ricordate? Manda avanti gli esploratori, questi tornano, è una terra meravigliosa, ci sono tanti frutti, però ci sono degli uomini armati, ci sono degli uomini, no, andiamo lì, come finirà? Quindi non vogliono entrare, no? Quindi hanno fatto 40 anni, hanno fatto 4-5 mesi per arrivarci, non ci vogliono entrare, bene, Dio non ti forza, non vuoi entrarci, buon. Girerai 40 anni del deserto, cioè continua a girare intorno al tuo ombelico per 40 anni, quando finalmente ti deciderai entrerai, ma se tu avessi deciso prima non perdevi tanto tempo, ecco, il nostro rischio è questo, di girare in giro nel deserto per 40 anni, cioè Dio ti avrebbe condotto in 3 mesi, ma tu non ti sei fidato e dunque avanti per 40 anni. Quindi rifiutano la terra di delizia, non credettero alla sua parola. Quindi qui c'è proprio la parola, il verbo è eminu, non vedete che c'è dentro una parola che noi conosciamo? MN, la parola amen, amen. La parola amen vuol dire ci credo, mi appoggio a te, eminu, eminu è la parola non credettero, lo eminu, non credettero, e quindi non credettero alla sua parola, cioè non si appoggiarono a lui. Non l'hanno scelto come la sua roccia, hanno scelto le loro chiacchiere, non la parola. Mormorano, anche qui, andate bene, rifiutano, poi non credettero, mormorano nelle loro tende, quindi cominciano a dire, piangono, con dove andremo a finire, guarda che disastro, non ascoltano la voce di Yahweh, ed egli alza la sua mano verso di loro, per abbatterli nel deserto e per abbattere la loro stirpe tra le genti, dice basta, non ne posso più, li stermino tutti e disseminarli nelle loro terre. E questa gente cosa fa? E allora questi ebrei cosa fanno? E qui siamo dal versetto, in la mormorazione, abbiamo visto, il sesto peccato è l'idolatria presso il santuario pagano di Baal Peor, quindi la dissemina, e si legano a Baal Peor, cioè anche qui un'altra storia, questa idolatria si trova nel capitolo 25 del libro dei Numeri, vedete che c'è una specie di ripresa di tutte le cose che sono accadute, quindi è il sesto peccato che viene presentato, no? E si legarono, quindi si legano a un idolo, ancora una volta, il Signore è troppo esigente, sai, gli idoli sono più rassicuranti, e mangiano sacrifici di morti, e lo provocano con le loro azioni, e cosa succede? E scoppia tra essi la peste. E si alza e fa giustizia. Cosa fa? È sempre Dio, no? Che e cessa allora la peste. Cosa fa Dio? Fa giustizia, cioè mette a posto le cose. È colui che ribalta tutte le... Tu hai costruito con la tua vita, con le tue scelte la peste. Ricordate che la peste non è un castigo di Dio, ma è la conseguenza della tua stupidità. La peste, ricordate che era una malattia di che veniva considerata una maledizione. Se uno aveva la peste o anche la lebbra, doveva rimanere separato dagli altri, doveva essere isolato, no? E allora Dio invece cosa fa? Dio fa giustizia, cioè Dio ribalta le cose, ti guarisce e cessa allora la peste ed è computato a lui come tzedekà, come giustizia, di generazione in generazione, in eterno. Ecco, anche qui è dire: guarda, questo Dio però, guarda, tu continui a disobbedire e lui cosa fa? Lui ribalta tutto. Tu continui a ribellarti, tu commetti peccati su peccati, ma lui non si stanca mai di amarti. Lui si prende sempre cura di te. Noi diremmo: non ti manda quel tal paese, no? In fondo il nostro Dio è sempre il Dio pronto a ricominciare da capo, paziente, benigno, no? Ricordate le parole che usa la Bibbia per dire che Dio è misericordioso e pietoso, poi viene tradotto lento all'ira, ve l'ho già detto altre volte, si dice herek apaim, traduzione si dice lento all'ira, in realtà la traduzione letterale è lungo di narici. Un Dio lungo di narici, cioè un lungo respiro. Cioè, una persona che ha il fiato corto è una persona agitata, no? Vado lì e poi di là. Fermati. Tira il fiato, respira. Ecco, il nostro Dio è il Dio dalle lunghe narici, non è il Dio della agitazione. Quindi ecco perché viene chiamato lento all'ira, cioè tira il fiato, respira. Non agitarti, è il Dio che ti dà tutto il tempo per convertirti, è il Dio che malgrado la tua stupidità ti ricopre di bellezza, di bontà, di amore, di misericordia, trasforma il tuo cuore anche se il tuo cuore tende a ritornare sempre ribelle. Questa è la grande pazienza di Dio, no? È quello che ci deve stupire in fondo. Più noi guardiamo a Lui, più ci stupiamo da una parte della nostra stupidità, perché più guardiamo cosa fa lui, più ci stupiamo di ma come sono stato stupido e come lo sono tuttora. Ma anche però ci stupiamo di come lui riesce a ribaltare tutto, riesce a ridare inizio nuovo ogni volta, inventare un sistema nuovo per recuperarmi, perché vuol dire che è una grande fantasia, è la fantasia dell'amore. L'amore è creativo. L'amore vero è creativo, e l'intelligenza d'amore è un'intelligenza creativa, e dunque trova sempre i modi. Pensate, una mamma che ha un bambino che non mangia, trova tutti i modi per, mi ricordo mia sorella, la mia prima nipote non mangiava, adesso mangia anche quando non dovrebbe, ma non è che... Però allora quando era bambina, allora la prendeva in braccio, diceva: ma lasciala stare, quando avrà fame mangia. Tu lo sai mamma. Allora girava con in mano il piatto della pappa, guarda i coniglietti, guarda gli uccellini, avanti. Allora diceva: ma cosa si può mangiare? Ogni volta andiamo i coniglietti, gli uccellini, che so, ma non si può, no? E però in fondo l'intelligenza d'amore diventa creativa, no? Trova sempre il modo per portarti al bene, cioè ecco l'intelligenza creativa di Dio, è un padre e quindi non si arrende, non ci vizia, ma non si arrende mai di fronte alla nostra ostinazione nel fare il male, nel distruggerci. Detto questo, possiamo anche pregare insieme questa seconda parte del Salmo e poi continuare la nostra preghiera e la nostra riflessione davanti all'Eucaristia. Divennero gelosi di Mosè nell'accampamento e di Aronne, il consacrato di Yahweh. Allora si aprì la terra e inghiottì Datan e ricoprì il gruppo di Abiram. Divampò il fuoco nel loro gruppo e la fiamma divorò gli empi. Fecero un vitello sull'Oreb, si prostrarono a un'immagine di metallo fuso. Scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva fatto cose grandi in Egitto e prodigi nella terra di Cam, cose terribili lungo il mar di Canne. aveva già pensato di sterminarli se Mosè, suo eletto, non si fosse eretto sulla breccia davanti a lui per stornare la sua collera dalla strage. Rifiutarono una terra di delizie, non credettero alla sua parola, mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce di Yahweh. Allora egli alzò la mano contro di loro per abbatterli nel deserto, per disperdere la loro stirpe tra le genti e disseminarli nelle loro terre. Si asservirono a Baal di Peor e mangiarono sacrifici dei morti. Lo provocarono con le loro azioni e fra essi scoppiò la peste. Ma Pinas si alzò e agì da giudice. Cessò allora la peste. Questo gli fu computato a giustizia, di generazione in generazione, in eterno.